Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà. Come chi combatte sui monti con le scarpe rotte quando fischia il vento. Come Oreste, Cesar Sandino, José Martí e Camillo Torres. Come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore. Come Steven Bindo Cimin, la comandante Clelia Zamora Marcel. Come il Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia.
Ed eccoci, eccoci in diretta qui alla rabbia del sabato sera su radiazione.info. Sono le 16 e un minuto, quindi oggi precisissimi, nonostante il tempo che minaccia a pioggia.
Minaccia e da pioggia.
Minaccia e da pioggia, va bene, insomma, piove a tratti. E questo non ci ha impedito di arrivare, aspetta che sistemiamo un po' questa cosa. Arrivare puntualissimi qui oggi alla trasmissione qui a redazione.info. Come avete sentito, non c'è qui con me il buon Sir Arthur, perché sta preparando in realtà il festone di questa sera, di cui vi parleremo più tardi. Non vi svegliamo ancora niente. C'è in realtà Linda che mi accompagnerà in queste due ore e mezza di rabbia del sabato sera.
Io volevo chiedere scusa a tutti i radioascoltatori.
Beh sì, fai bene.
Perché ho passato tutta la settimana a sentire la mia voce registrata e devo chiedere scusa perché è veramente terribile.
Ma non è vero, è piuttosto di quella del nonno di Franco, la mia. Sicuramente una bella e dolce voce femminile non può che allietarci in questa puntata. E a questo punto, prima di presentare i temi di oggi, intanto dove e come potete contattarci, quindi leggi un po' i numeri di telefono, che io sistemo un attimo il mio microfono che è un po' troppo sballato. Devi leggere i numeri di telefono, sì. I numeri vicino alle lettere è un numero di telefono.
Oh, tu dici che sia quello, quindi 380-4716-299 è il numero per contattarci.
Per contattare, ecco, adesso va meglio, vedi?
Sì.
Quel numero lì che cos'è?
Quel numero lì, penso che quello non sia da leggere in radio, perché credo tu daresti dati che non sono accessibili.
Vedi, a vedi che non ci si può affidare, non ci si può affidare, c'è poco da fare. Allora, il nostro numero di telefono su cui potete contattarci e quindi interagire attraverso Telegram mandandoci i vostri messaggi registrati, messaggi vocali registrati, dove noi potremo poi scaricarli direttamente in diretta e mandarli in onda. Potete scriverci quindi al 380 47 16 299.
Vogliamo ripeterlo di nuovo per tutti gli ascoltatori? 380 47 16 299.
Bene, quindi scriveteci molti, potete seguirci anche attraverso gli account di Twitter e di Facebook, che la nostra cara Linda sta già monitorando, soprattutto quello di Twitter. Cosa ci dice il Twitter oggi?
Cosa ci dice il Twitter? Ci dà qualche informazione sul video, sul corteo che è partito a Firenze.
Il corteo a Firenze antirazzista, chiaramente dopo che il giovane senegalese Diene è stato ucciso in settimana per sport, perché motivi così alla base di questo gesto non ce ne sono, se non quello di uscire di casa e aspettare il momento in cui un ragazzo africano passa la strada per sparargli. Sì.
Al primo che capita. Al primo ragazzo africano che passa, sì. Lui non ha specificato, non ha detto il primo che passa in assoluto. Comunque, Ansa ci propone questa bellissima foto di comodo, devo dire, con ragazzi senegalesi con in mano un cartello in cui dicono di era una persona di pace, non vogliamo fare casino, in seguito agli scorsi disordini che ci sono stati a Firenze subito dopo l'omicidio. Quindi anche qua per staccarsi sostanzialmente da chi ha la rabbia nel cuore e vuole dimostrarla.
E quindi parleremo proprio di Firenze oggi, questo uno dei temi della giornata, ne avremo un altro che sarà quello della campagna che in diverse città d'Italia si sta portando avanti contro l'inizio del Giro d'Italia in Israele. Due iniziative oggi, una a Catania, una a Milano, con le quali ci collegheremo, ma prima sono già passati ben 5 minuti, quindi è il momento della nostra controsigla. Vediamo se ti ricordi qual è. Ecco, vedi. Fantastico. No, se lo ricordo, no, se lo ricordo. Vedi, vuol dire che non ascolti la rabbia del sabato sera. E quindi via gli 0.000 con Barricate. Torniamo fra poco qui alla rabbia del sabato sera. A proposito di muri, uno dei temi di oggi appunto è proprio quello della campagna contro il Giro d'Italia, la partenza del Giro d'Italia da Israele, da Gerusalemme. Sentiremo due diverse iniziative, una da Milano, una da Catania. A Milano doveva esserci una biciclettata dalle 14 più o meno dalla sede di RCS, il Corriere della Sera, che è uno degli organizzatori del Giro d'Italia, fino poi a Piazza Duomo. In realtà causa proprio pioggia, appunto, come qui piove anche a Milano, si verrà posticipata probabilmente dalle alle ore 16 dovrebbe essere partita in direzione opposta, quindi da il Duomo fino probabilmente a via Solferino. Quindi questa è una delle due manifestazioni appunto che si tengono oggi, il solidarietà e sostegno alla lotta del popolo palestinese, leggo il manifesto, che resiste contro l'occupazione sionista, diciamo no alla partenza del Giro d'Italia 2018 da Israele, diciamo no alla dichiarazione di Trump su Gerusalemme, quella appunto che si riferisce allo spostamento dell'ambasciata statunitense proprio a Gerusalemme in quanto riconosciuta dagli USA come capitale dello Stato di Israele. Sabato 10 marzo, appunto, oggi questa biciclettata solidale in contemporanea con iniziative appunto a Roma, Torino, Catania, Massa Carrara e molte altre che si tengono proprio in seguendo questa tematica. Ci collegheremo quindi più tardi proprio con Milano e successivamente anche con Catania, dove invece l'assemblea regionale ha con di tante e diverse componenti al suo interno molto partecipata, appunto oggi pomeriggio ha organizzato questa assemblea al CPO Colapesce a Catania contro l'occupazione sionista della Palestina e no alle partenze del Giro d'Italia 2018 in Israele. Poi più avanti, prima di presentarvi bene il collegamento con Catania, lo faremo più tardi nel pomeriggio, vi leggeremo anche in maniera approfondita il testo che chiama a questa assemblea di oggi. Altre notizie dal Twitter, nel frattempo si parla di queste biciclettate, hai trovato qualcosa?
Allora, io ho trovato e retweetato una notizia sulla biciclettata, sulla manifestazione a Milano, biciclettata non è, se si vedono anche dalle foto che sono abbastanza a piedi.
Eh sì, perché ovviamente, appunto proprio la pioggia, probabilmente avrebbero deciso di, dicevano appunto che probabilmente si sarebbe tramutata in un presidio e poi eventualmente in un tentativo di manifestazione o corteo per arrivare appunto a, a Piazza Solferino.
Vedo molto su Firenze, ci sono molti tweet da Firenze, delle varie testate giornalistiche.
E d'altra parte c'è la diretta su Repubblica, probabilmente, la diretta live.
Se tutto va male, anche la maratona la Mentana con le sue maratone, se tutto va male anche, no, non dimentichiamo. Adesso provo a cercare altre news.
Nel frattempo proprio Repubblica che stavamo citando, infatti vedi a Firenze migliaia in piazza per Diene, l'immigrato ucciso tra virgolette per caso, come se fosse un caso, e tutta la propaganda che è stata fatta in questi ultimi mesi contro gli immigrati, contro la gestione dell'immigrazione e soprattutto post i fatti di Macerata, quindi con una difesa strenua da parte di non solo diversi partiti politici ma anche di molta stampa, di Traini per il gesto che aveva commesso, ha portato poi tra l'altro la Lega dallo 0,6 tipo al 30%, 27% a Macerata come voti alle elezioni, e ha portato poi il fatto che in molti addirittura a Macerata avessero deciso di pagare le spese legali Traini.
Molti si sono proprio offerti chiamando l'avvocato dicendo no, ma lo pago volentieri, pago io la parcella per
questo contesto poi porta che ai fatti di Firenze, appunto, dove questo ragazzo è stato ammazzato, anche qui senza un motivo particolare, semplicemente perché il contesto appunto in cui queste azioni si stanno riversando porta sempre più persone a decidere di farsi giustizia da solo, non si sa bene perché cosa. Probabilmente anche il tema della legittima difesa improntato sempre dal buon Salvini, quindi potete sparare a chi vi pare.
No, ma Salvini lo impronta a casa propria, nel senso, lui dice chiunque entri in casa se non è gradito, cioè gli si può sparare, nessuno dice non vieni indagato né niente, probabilmente ti do anche la medaglia. Però
stiamo pensando ai testimoni di Geova, verranno sterminati da questa cosa probabilmente.
Poveri testimoni, la nostra solidarietà ai testimoni.
Sì, c'è che
però questo era fuori, era in strada, cioè come da, può giustificare Salvini la legittima difesa?
Stava difendendo il suo ponte.
O stava difendendo il suo sguardo, cioè mi ha infastidito la vista. No, perché se passa sta cosa io potrei avere...
Se tu avresti dei grossi problemi riguardo al fastidio della vista, avresti dei grossi problemi, perché data la tua intolleranza verso tutto ciò che si muove più in là dei tuoi 10 centimetri di vista, questo potrebbe causare un calo demografico
spaventoso.
E con questo, allora, prima di andare su Milano, un pezzo, questi invece sono in negazione, e poi torniamo subito qui alla rabbia del sabato sera. E 18 minuti qui alla rabbia del sabato sera. Stavamo guardando durante il pezzo musicale che cosa ci proponevano i nostri due quotidiani di riferimento, ovvero Libero e Il Giornale, soprattutto in merito alla questione di Firenze, e chiaramente entrambi tacciono.
Non dicono nulla.
Non è successo nulla. Il Giornale apre con la morte di Piero Ostellino, grandissima firma che iniziò a scrivere per Il Giornale nel 2015, 82enne, firma liberale, che guidò il Corriere dall'84-87. Questa è la notizia più importante per Il Giornale, prima di passare poi alle varie notizie sulla politica italiana, dalla patrimoniale all'Ilva, l'incubo dei 5 Stelle PD, l'asse eventuale che potrebbe formare il governo, centrodestra lavoro dall'altro lato invece per la flat tax, e la possibile
intesa con il Movimento 5 Stelle e centrodestra per le presidenza e il documento di economia e finanza. Poi ovviamente la follia del reddito di cittadinanza, al lavoro solo se sei vicino a casa, questi i titoli principali appunto del giornale. Vediamo Libero, lì è uno più interessante. Libero.
Libero mette come prima notizia d'apertura: Vaticano, coca, eccola, e pedopornografia, arresto eccellente. Un tremendo sospetto, l'orrore nel cuore della Chiesa.
Ma dai, leggi questo, voglio leggere. Leggiamo, questo,
leggiamo l'articolo perché dal titolo promette bene. Libero c'ha sempre
un velo bianco sulla Vaticano.
Dato giuoie. Allora, Ostiglio del Balzo. Beh, ma questo era da arrestare per il nome.
No, questo è il nome. Ah, pensavo fosse il paese. No. Io no, questo è il nome.
48 anni, ex usciere del Pontificio Consiglio per la
Ostiglio
Cultura.
Ostiglio del Balzo.
Mamma mia, Ostiglio del
Balzo. E cos'è
Balzo
che faceva?
Era ex usciere del Pontificio Consiglio per la Cultura. Praticamente
questo apriva le porte della biblioteca. Ok, neanche, non è neanche bibliotecaio.
Del Pontificio Consiglio. Lui apriva. Vabbè. Era stato fermato a
Bolzano. Vorresti farlo anche tu, l'usciere del Pontificio Consiglio.
Allora, io ripeto, sto aspettando, sono in trepidante attesa che arrivi il reddito di cittadinanza per poter starmene a casa da lavoro anch'io e prendermi quei 700 euro così, senza fare niente, che comunque fai sempre meno di aprire e chiudere una porta, eh. Era stato fermato a Borgo Santo Spirito, quindi il nostro Ostiglio del Balzo, ex usciere del Pontificio Consiglio, a pochi passi da Piazza San Pietro, con in macchina diversi grammi di cocaina e 5 chiavette USB con foto e video di natura pedopornografica. Perché chi è che non va via in macchina con diversi grammi di cocaina e 5 chiavette con materiale pedopornografico?
Te la danno in dotazione, sì. Sai, adesso che hanno anche le telecamere, le auto, sì. Ti danno anche le chiavette in modo che
la cocaina
guidi, esatto, poi farti due sbrase e guardarti qualche film interessante.
Comunque non ci dicono quando era stato fermato, però ci dicono che adesso arriva la condanna, 3 anni di carcere con rito abbreviato dal Tribunale di Roma. Il PM Maria Gabriella Fazzi aveva sollecitato nei confronti dell'indagato una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per del materiale pedopornografico. Ok, questo guardava foto di bambini che venivano molestati e hanno chiesto 3 anni e 6 mesi di reclusione, che mi pare una cosa tutta ok.
È pur sempre un'anima pia del che poi in questo caso se ne occupa la giustizia vaticana o la giustizia italica?
Non lo so, perché non era dentro a San Pietro, ma era pochi passi dalla piazza di San Pietro, quindi in realtà, in teoria,
con un piede di qua e uno di là,
era in territorio
neutrale, no,
era in Svizzera, era in italico territorio, per cui non so dove sia la giurisdizione in questo caso. Comunque, vedi, ce lo dice adesso, perché ecco, quelli di Libero non sanno bene come si fa un articolo. Del Balzo, il 1 settembre 2017, fu fermato per un semplice controllo dai carabinieri della stazione di San Pietro. In auto i militari trovano una pochette viola con strisce bianche, al cui interno rinvenivano una busta con 30 in
Ma viola non è il colore del cardinale? Tu che sei affine al mondo cattolico, il viola non è un colore particolare?
Sì, della quaresima.
Ah, della quaresima. Beh, vedi, non siamo in periodo, dai, non è quaresima.
Sì, no, ma il 1 settembre 2017, no, non era il periodo quaresima, il 1 settembre.
Stai a guardare se stava a portare avanti, no?
Che cacchio, no, questo andava in giro con una pochette viola, con strisce gusto bianche, ok, nel cui interno rinvenivano una busta con 30 involucri termosaldati di cocaina per un peso complessivo di 15 grammi, quindi qualche grammo.
Stava andando a fare messa, dicevano le particole.
E 15 mini pendrive avente tutte lo stesso contenuto, ovvero filmati di pedopornografia minorile.
Quindi aveva fatto 5 copie per smazzarle in giro.
Sì. Del Balzo non aveva mai avuto problemi con la giustizia e anche dall'analisi del computer e del cellulare non erano emersi video pedopornografici. Per questo il GIP Daniela li ha messi tutti nelle chiavette, cosa vuoi trovare dentro il computer? Per questo il GIP Daniela Caramico d'Auria scrisse nell'ordinanza che il materiale è chiaramente detenuto a fini di cessione a terzi.
Perspicace.
A chi lui non ha risposto. E qua si chiude l'articolo. Ci lascia
perla comunque. Quindi lo sappiamo che fine ha fatto Ostilio.
No, Ostilio non lo sappiamo. Ci lasciano con l'ansia. No? Come andrà a finire questa storia?
Con l'ansia, e poi guardiamo anche l'ansia. Cosa ci dice? Magari ne parla. Nel frattempo sono le 16:25. Se non ci sono notizie dal Twitter, potremmo mettere su un brano musicale.
Sono 19 Twitter, vediamo.
E
che,
poi
che ci
provare
dicono,
a sentire Mailand.
Ci danno notizie sulla vita sessuale di Jennifer Lawrence, se vi interessa.
Ma che è? L'ansia?
No, è Twitter.
Ah, di N. Cronos, tra l'altro, sì. Oh, qua c'è Firenze.
Ah, diretto dal corteo di Firenze per Idi Diene, il senegalese ucciso lunedì mattina a Firenze. Vorrei potervi far sentire l'audio, ma non credo ci si riesca. Forse sì, se io faccio così.
No, non fare cazzate. E allora, finché intanto guardiamo cosa ci dice il mondo dell'internet, vi mando un pezzo musicale e poi proviamo a collegarci con Milano, sempre appunto da quella che doveva essere la biciclettata solidale alla Palestina e contro la partenza del Giro d'Italia in Israele, che poi causa maltempo si è trasformata in un presidio, e poi vedremo come evolverà nel corso del pomeriggio. Nel frattempo, sì, dai, possiamo buttargli giù un po' di Rolling Stones.
Oh yeah. Nature of my day. Oh yeah. Get down.
ritorniamo in diretta 16:32 come al solito. Il primo collegamento lo ritarderemo un attimo perché probabilmente dal corteo non ci, o dal presidio insomma, non ci sentono, e quindi riproveremo fra qualche minuto a contattarli.
Certo che sì.
Mentre tu stavi monitorando con grande attenzione la mappatura del voto alla Lega Nord in Veneto.
Noi possiamo dirvi con esattezza.
Aspetta, si sente malissimo adesso.
Mi si sente malissimo.
Aspetta un po', vai.
Mi si sente ancora meglio. Molto meglio, molto bene. Noi possiamo darvi tutti i dati di chi e quanti hanno votato per la Lega e o Movimento 5 Stelle, perché abbiamo entrambe le mappe.
E la ricca e ridente Nord-Est.
È giù. Movimento 5 Stelle sto provando a guardare, ma in realtà non mi dice.
Non esiste.
No.
Beh, anche perché stai guardando su un quotidiano veneto, quindi
no, stavo guardando
Lega,
sulla mappa sbagliata.
Ah, la mappa sbagliata.
La mappa sbagliata. Comunque, Cortina d'Ampezzo, che è sede di persone popolari, poverette, che non hanno soldi, nessuno va a Cortina d'Ampezzo, non la caga nessuno. Il Movimento 5 Stelle ha preso il 14%, mentre nella stessa...
lì non hanno bisogno del reddito di cittadinanza, però
no.
La flat tax forse.
Nella stessa città,
comodo.
Per l'appunto, abbiamo un 36,5% della Lega. Signori, a Padova, da dove noi trasmettiamo, il Movimento 5 Stelle prende il 20,5, mentre la Lega è di poco superiore, se la memoria non mi inganna, ed è infatti del 23,0. Quale altra città ti interessa che io sono?
No, stavo guardando sul Fatto Quotidiano, invece, che a Cavriago, nel paese del busto di Lenin, sai, dove
sì,
è nato Rita Verti,
sì,
come
sì,
dicevo
sì.
Quella famosa canzone. Gli elettori del PD scelgono 5 Stelle e Lega.
Quindi anche vedi, nonostante ci sia ancora il busto di Lenin e ci sia Lenin sia il sindaco onorario di Cavriago, purtroppo...
Ma prima Twitter ci deliziò con un bellissimo messaggio che diceva, cioè che pensava con amore, con tenerezza, a tutti quei vecchi del PD che per protestare, come voto di protesta, hanno votato Movimento 5 Stelle e adesso si trovano al governo con la Lega, che sarà tipo...
Beh, d'altra parte, sono andati a votare.
Quindi... sono andati a votare. Perché non hanno letto il nostro volantone. Non hanno letto il volantone del Tazebao, per cui... Niente.
Allora, stavo guardando, qui non ci dice il fatto, ma sono tutti piuttosto spenti questo sabato.
Sì,
l'attenzione è focalizzata su Firenze, quello indubbiamente, però diciamo che su tutto il resto diciamo che non c'è granché in questa giornata, quindi andremo a ripescare qualcosa di interessante.
Andiamo a pescare nel sordido?
No, non ancora, è presto, ci sono i bambini che sono svegli, cioè aspetta, quello si fa in seconda serata, più tardi, quando siamo vicini alle 18, allora si può sconfinare nel becero e nel
e se volete entrare sordido. Ancora di più nel sordido, potete sempre venire questa sera al mega festone.
Ecco, quella potrebbe essere una cosa interessante.
Diciamo o non diciamo ancora qualcosa?
Dico quello che vuoi, così intanto io provo a richiamare.
Dico quello che voglio. Questo è pericoloso. Comunque, ragazzi, a grande richiesta, tornano le nostre serate radioattive in cui ascoltare buona musica, ballare, divertirsi, fare quattro chiacchiere e in tutto ciò dare una mano al progetto di radiazione è una cosa nobile. Per tutti questi indispensabili motivi, questa sera vi aspettiamo alla Marzolo, occupata, qua a Padova, nella quale si alterneranno brani e video di Tiny Barrels, che è Irish Music, la premiata agenzia Sviaggi, che è collettivo basato sull'istinto estetico ricreativo, e qui lascio, musical resistance hyper space DJ set, spero di averlo pronunciato giusto. La serata è promossa da Radiazione, qui è destinato al ricavo del benefit e per proseguire far crescere il progetto di una radio libera a Padova che dal web continua ad essere uno strumento di comunicazione autonomo, uno spazio da costruire antifascista, antirazzista e antisessista, un veicolo di informazione e di cultura contro la mala informazione dei media ufficiali per far conoscere e rilanciare le lotte nei territori. Potete trovare la bellissima locandina dell'evento, che bisogna dare atto, nel nostro...
È spettacolare la locandina, sì, però. La trovate sul nostro Facebook di radiazione.info.
Su Facebook, cercate Radiazione e lì troverete nella sezione eventi la nostra bellissima locandina. E io mi sono accorta che non avevo ancora detto che io avrei partecipato
a che cosa?
All'evento questa sera, quindi ho messo...
Quindi se tu dovrei venire più gente.
Sì, così vengono tutti, vedono che ci sono io.
Comunque, nonostante io non riesco ancora a contattare Milano, vi leggo quello che è stato l'appello a questa giornata del 10 marzo del BDS, quindi giornata internazionale d'azione dall'hashtag cambia giro, appunto dal sito bdsitalia.org. Aumentano gli appelli rivolti all'Unione Ciclistica Internazionale LUCI, l'organo di governo del ciclismo, perché prenda provvedimenti al fine di far spostare la partenza del Giro d'Italia da Israele. Gli organizzatori di RCNS Media Group dovrebbero incassare la bellezza di 10 milioni di euro da Israele per aver organizzato nel paese la grande partenza del Giro d'Italia 2018, in programma dal 4 al 7 maggio, le tappe appunto in terra sionista. Aumentiamo la pressione sul ciclismo professionale, aderite alla giornata internazionale di azione cambia giro per il 10 marzo, appunto questo pomeriggio. Le città che parteciperanno sono Bologna, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Ravenna, Roma, Torino, Udine, Vicenza, anche lì una biciclettata, leggevo prima, da Vicenza Today.
Wow.
Israele da tempo si ispira al regime di apartheid in Sudafrica, usando lo sport per nascondere la sua pluridecennale occupazione militare e il sistema di apartheid imposto al popolo palestinese. Più di 120 organizzazioni per i diritti umani che rappresentano milioni di persone, reti cristiane palestinesi, noti giuristi, funzionari palestinesi e membri del Parlamento europeo hanno tutti quanti chiesto che la gara venga spostata da Israele. E quindi queste sono le richieste o comunque gli inviti lanciati da BDS. Organizzate una biciclettata o un raduno ciclistico nella vostra città coinvolgendo gruppi di ciclisti locali. Organizzate iniziative di protesta presso le sedi della Federazione Ciclistica Italiana, delle squadre partecipanti o degli sponsor. Spazio alla creatività, organizzate flash mob, un teatro di strada su due ruote, una corsa a ostacoli con i posti di blocco e insediamenti di coloni. Includete il Giro d'Italia tra gli eventi per la settimana contro l'apartheid israeliana del 2018. Diffondete la campagna sui social, condividi esempi di tweet, video e immagini, di seguito con l'hashtag cambia giro. E poi chiaramente per contattare BDS Italia la mail bdsitalia@gmail.com. Pedaliamo per i diritti dei palestinesi. E proprio poi sempre sul sito trovate alcuni hashtag di riferimento da rilanciare e diversi video proprio sulle iniziative già compiute e anche altri video interessanti dove fanno vedere in realtà da dove passerà proprio dovrebbe passare il Giro d'Italia, quindi un villaggio palestinese beduino distrutto da Israele la bellezza di 120 volte. E ci sono immagini appunto del muro dell'apartheid che percorre diverse centinaia di chilometri in Palestina, colonie israeliane e scene appunto di blocchi, di checkpoint, di militari sionisti che appunto confinano con ogni mezzo il popolo palestinese. Quindi questo è appunto l'appello di BDS Italia, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, l'acronimo appunto, che ha lanciato per oggi 10 marzo e con due di queste iniziative dovremmo riuscire a collegarci nel corso del pomeriggio.
Si
adesso
spara.
Esatto, se dopo Milano adesso magari vediamo se riusciamo a risentirla, altrimenti passeremo a Catania.
sì.
Nel frattempo, da cos'è quell'immagine?
Per sfuggire all'arresto si getta dal balcone e si nasconde in cantina, scoperto a causa di un peto.
No, perché?
Perché, non lo so, l'avrà mollato, si sarà sentito l'odore o il rumore.
Ma ti voglio sentire queste notizie per la seconda parte?
Lo so, ma io avevo preparato la pagina, si è aperto, ho letto queste cose.
Ancora è
ancora libero. Le varie mappe. Vuoi sapere qualche altra città in cui...
No, sinceramente mi incuriosisce poco, anche perché stanno facendo un casino allucinante, ma tanto fino a fine mese
sì,
saranno solo esclusivamente chiacchiere, non dovrebbe esserci granché di novità da questo punto di vista.
Esattamente.
Repubblica continua con la sua live TV sulla manifestazione di Firenze. E per il resto, anche qui. Ah, sembra che l'EU voglia appoggiare il Movimento 5 Stelle, se ti fa piacere.
L'EU è quello della.
Libri uguali.
Ah, libri uguali.
Bersani, D'Alema. E
ma scusa, se l'altro giorno dicevano no, mai la Boldrini, no, noi non possiamo allearci con.
Beh, fra Toianni, l'EU appunto dice che si bisognerebbe seguire 5 Stelle, poi magari si staccherà dall'EU per andare con i 5 Stelle. Tutto è possibile nel magico e magnifico mondo della politica italiana.
Sì, potessero anche utilizzare qualche acronimo diverso. Perché c'è più Europa, l'EU sembrano un po' tutti uguali.
No, ma pensa che bello, ce ne sono sempre di nuovi. Anche quest'anno alle elezioni c'erano una cosa tipo come 114 partiti diversi, tra cui scegliere. C'è neanche i numeri della tombola, hai capito? Se uno volesse giocare a caso, neanche quelli ti basterebbero per poter arrivare ai talmente tanti che ci provano. È come una grande corsa, uno su mille ce la fa e alla fine ce la... In questo caso sono qualcuno di più di mille, ma... Allora, proviamo a richiamare Milano, quindi un pezzo musicale e poi ritorniamo qui in diretta con la rabbia del sabato sera 16:45 a radiazione.info. Vediamo se parte, partirà, non partirà.
Thai status.
The voice and give up on hope and listen instead to the voices from below. Voices from below.
Maledetto il suono della sveglia, è una veglia, dannato un altro giorno sulla terra. Bombarda la tensione dei miei nervi. Il mondo è popolato da servi e noi gli invitti con l'odio per i ricchi. Che siamo pazzi è messo agli atti. L'orgoglio qui si vede nei fatti. Per questo sappi, non è mai tardi, sai, per uscire dal gregge. Perché se il mondo esplode voglio il ruolo delle schegge. La vita è una galera, Dio pecora nera. Né essere eremita, né unirmi a questa schiera di assassini, di sbirri e di padrini. Rivolta popolare fomentata dai cortili. Contro le regole della partita, la scelta è fatta. Antagonista vita, antagonista vita.
Che vamo a fare? Hay que luchar.
Feeling like you're being ripped off every day. Said you gotta watch the hustle in no critical way. When it's big business bestiality, baby. Eat you up and roll you over. Hey, slap your mother and eat your brother. All in the name of war, power, profit. They say it's so natural, you can't stop it. But yes, we can. It's like just say no. Change what you know, popular votes from below. It don't feel good and it don't feel right. Got you staying up late night, putting stress in your life. As a senior thieves like them, I can't be. So I made the decision, we can make a choice. Antagonista vita, antagonista vita life.
Give me my I can do that.
For Obama and the bankers and the generals and the IMF. CIA and CNN and BBC, fear is ordinary people coming together and acting together. Anger to action, anger to action, anger to action. Anger to action, anger to action, anger to action. Anger to action, anger to action, anger to action. Anger to action, to action.
E torniamo in diretta a 16:47. Si è troncata in un modo orribile questa canzone. L'abbiamo evidentemente presa su nel peggiore dei modi. E quindi torniamo in diretta qui alla Rabbia del sabato sera, sempre in attesa dei nostri primi collegamenti. Una sfogliando qua e là le grandi pagine di Repubblica.it, sono caduto su una notizia della California. Non c'è nessuna università interessante, né del Massachusetts né dell'Illinois.
No, ma le nostre belle.
Avrete sentito che in settimana l'amministrazione Trump ha deciso che non venderanno più le armi negli Stati Uniti ai diciottenni,
ma agli insegnanti.
No, quella è la proposta, esatto, per sparare ai diciottenni. Oltre a quello, dai 18 si passa ai 21, sono un po' più grandino. Ai 21 comunque è free kill. Cioè
ma c'ha ragione, cioè, se a 18 anni non puoi bere una birra, perché dovresti sparare a qualcuno? Fallo a 21, così ti bevi la birra e poi spari a qualcuno, no?
E quindi magari vedendo anche doppio ne uccidi di più, può essere. E comunque, nonostante questo, non finiscono mai le sparatorie negli Stati Uniti. L'ultima che leggo è quella in un ospizio di veterani. Cioè, invece, di solito loro si divertono a scuola. Questa volta sono passati alla terza età.
Scusa, l'ospizio di veterani. Dato che i veterani sono quelli che rientrano dalla guerra, giusto? Però i soldati americani che rientrano dalla guerra sono abbastanza giovani. Cioè, anche a 30 anni puoi essere considerato un veterano di guerra negli USA.
Certamente.
Gli ospizi, in particolare, da che età partono?
Vediamo se Repubblica ci fornisce anche questa informazione. Comunque, questo veterano ha ucciso 3 donne e poi è morto anche lui stesso, il sequestratore. 8 ore la polizia ha assediato la struttura dopo che è scattato l'allarme. Le vittime, dipendenti di un'organizzazione no profit, fornivano assistenza ai ricoverati che soffrivano di disturbo da stress post-traumatico. L'autore della strage era appunto un ex degente, quindi un veterano.
Che a quanto pare non gli è passato molto.
No, lo schizzo no, evidentemente no. È stata una giornata di grande tensione in California. Il bersaglio del sequestratore è stato un centro per veterani di guerra a Yountville, a 85 km da San Francisco, nel cuore della contea dei vini. Vedi che anche là l'alcol torna sempre. Si tratta della più grande struttura interamente dedicata agli ex militari, con un migliaio di residenti.
Giusto.
L'uomo, un veterano con problemi mentali, beh, non c'era dubbio, al quale all'inizio della settimana era stato chiesto di lasciare la residenza, quindi l'avevano anche espulso, è entrato durante una festa dei dipendenti e ha sequestrato 3 donne dell'organizzazione non profit che si prende cura degli ex combattenti sopravvissuti alle guerre in Iraq e Afghanistan, in particolare poi dice di quelli che soffrono di disturbo da stress post-traumatico. L'allarme è scattato intorno alle 10 del mattino fino poi per 8 ore l'area è stata subito circondata e si sono verificati conflitti a fuoco con le forze dell'ordine mentre i negoziatori cercavano di prendere contatto con il sequestratore e alla fine la polizia rende noto l'identità non ha reso nota l'identità dell'assalitore né le motivazioni che potrebbero nascondersi dietro il suo gesto. L'unica cosa certa appunto è l'epilogo di questa giornata, che ha trovato i corpi delle 3 donne e del sequestratore morti appunto all'interno di questo centro, di questo ospizio per veterani.
Sì, e io vorrei dire che poi il problema è il Muslim ban, quindi lasciare fuori tutti i musulmani dall'America, perché abbiamo già quelli che ci fanno del terrorismo interno, quindi ci bastano i nostri, voi rimanete lì per favore. Esatto. Non lo so.
Comunque, magari metterai i dazi anche sul terrorismo esterno. Cioè, se vuoi venire qui a far saltare la, però ci paghi. Altrimenti ce lo lasci fare a noi.
Giusto, giusto. Noi ci arrangiamo già da solo. Se esatto. Vuoi divertirti anche tu con noi,
una grande esperienza da questo punto di vista.
Possiamo anche fare delle scuole. Potrebbe essere una proposta formativa interessante per Trump.
Se adesso vuole armare anche gli insegnanti.
È certo che sì, lui ha dato 2 risposte, no, 3 risposte, scusa, per questo problema delle sparatorie nelle scuole. possibilità di acquistare un'arma a 21 anni, per cui se tuo padre se la compra e non la mette al sicuro e tu ne hai 18 però non te la sei comprata, te la porti a scuola e spari, chi se ne frega. Divieto di trasformare le armi da automatiche a semiautomatiche, che sai che adesso vendono in...
Ci siamo. Allora metto su un pezzo musicale e poi ci torniamo in diretta. Siamo in diretta adesso con Milano, come detto poco fa, e abbiamo in collegamento una compagna del Fronte Palestina di Milano che ci presenta l'iniziativa di oggi, che segue e risponde l'appello di cui abbiamo parlato prima nel corso della trasmissione, e quindi intanto le diamo un caloroso benvenuto. Pronto?
Sì, ciao. Ecco. Ciao a tutti. Allora, noi abbiamo avuto un problema con il tempo. No, il nemico è stata anche la pioggia, che ha ridotto molto la possibilità di fare questa biciclettata, che rientrava appunto nella chiamata internazionale per la questione del Giro d'Italia. Allora abbiamo optato, avendo una bandiera di circa 10 metri, siamo partiti da Piazza Duomo. Abbiamo fatto il giro praticamente di una parte del centro di Milano e adesso ci dirigiamo al Corriere della Sera in via Solferino, che è del gruppo RCS.
Sì, che appunto è uno degli organizzatori del Giro d'Italia, esatto, e quindi anche la scelta di andare ad iniziare il Giro d'Italia in Israele arriva proprio da lì, da Cairo.
RCS. Diciamo che la presenza non è grossissima, però ci sono diversi immigrati di origine araba che reggono questa bandiera, ci sono slogan, siamo riusciti a volantinare e avere una visibilità abbastanza grossa per quello che era l'handicap della giornata. Certo, se fossimo riusciti a fare tutto quello che era in previsione, saremmo partiti dalla sede di RCS per arrivare poi tutti quanti insieme al Corriere della Sera. Purtroppo la pioggia ha penalizzato tutto.
Sì,
devo dire che la partecipazione comunque della gente che si ferma, che ascolta, che chiede perché siamo contro la partenza del Giro d'Italia da Israele, diciamo che non sono, come molte altre volte abbiamo riscontrato, una certa, così, se vuoi, distanza. Sembrano, anche le persone si avvicinano chiedendo, si avvicinano, prendono i volantini, c'è una presenza diversa rispetto ad altre volte. Adesso voi sentirete anche i fischi.
Sì, sentiamo i fischietti, sentiamo anche alcuni cori che arrivano dalla piazza.
Sì, perché adesso stiamo procedendo in direzione appunto del Corriere della Sera.
Sì, tra l'altro la scelta di partire da Israele non è casuale, anche per via di quello che sta succedendo anche nei rapporti, esatto, con gli Stati Uniti, di voler spostare l'ambasciata a Gerusalemme, esatto, e quindi di riconoscerla ufficialmente come capitale, ecco, dello Stato di Israele.
Esatto, anche perché dovrebbe essere proprio nel mese di maggio questo spostamento dell'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. E quindi la questione del giro assume proprio una valenza molto molto forte, no? E quindi non sono soltanto i 4 milioni di euro che hanno preso gli organizzatori, è proprio un procedere puntuale e preciso in tutto quello che è il piano di Israele e la sua autocelebrazione dei 70 anni di nascita.
Sì, esatto. Tra l'altro questa oggi appunto l'appello che è stato lanciato prevede tante altre iniziative in altre città, sentiremo anche poi, esatto, di più tardi anche Catania. Ci sono già degli altri appuntamenti che avete lì nell'area milanese, lombardo, sì, comunque altri appuntamenti da rilanciare?
Sì, abbiamo degli altri appuntamenti, abbiamo ad esempio sabato prossimo un'assemblea cittadina che vedrà molto probabilmente la presenza anche di una serie di compagni di Torino, eccetera, perché per impostare poi quello che sarà il momento proprio clou del giro, quindi le iniziative, quello. E questa noi la faremo il giorno 17 al pomeriggio presso la panetteria occupata. E poi avremo altre iniziative ancora che stiamo definendo. Ricordate sempre che a Milano c'è un appuntamento speciale che è quello del 25 aprile e noi ci saremo e ci organizziamo in questo periodo proprio perché tutti gli anni c'è una risposta da parte nostra piuttosto forte rispetto alla presenza della brigata ebraica.
Sì, che ogni anno presenza al corteo del 25 aprile.
Quest'anno arriverà anche con la medaglia d'oro che gli è stata consegnata l'anno scorso, per cui noi
ci sarà un altro momento importante per dimostrare invece la contrarietà, esatto, a tutte le pratiche e la politica che porta avanti lo Stato sionista, esatto, in Palestina.
Esatto. In Palestina, ma non solo, anche la penetrazione che ha all'interno di quelle che sono le strutture, ad esempio locali, come ad esempio all'interno del comune di Milano, la presenza forte anche di Fiano, che tutti gli anni partecipa al corteo, e non è una cosa così leggera, per cui gli appuntamenti grossi sono il 17 sabato pomeriggio questa assemblea cittadina e poi avremo una serie di tappe in preparazione del 25 aprile. Infatti l'avvicinamento alla data verrà fatto con tutta una serie di iniziative presso sia strutture occupate, sia centri, compagni, eccetera, dove faremo vedere il video che è stato fatto sul Giro d'Italia e faremo appunto una spiegazione molto più approfondita di quelli che sono tutti i motivi che ci portano a contestare sia il giro sia al 25 aprile la presenza della brigata ebraica.
D'accordo, noi ti ringraziamo, vi auguriamo un buon proseguimento per il corteo che è in corso e ci sentiremo magari per i prossimi appuntamenti a partire proprio dal 17.
Esatto, dal 17, benissimo. Ciao,
vi ringraziamo, vi mandiamo un abbraccio e buon proseguimento.
Grazie, ciao.
Ciao, grazie.
Ciao.
children, are the children, are the children, I'm in love, the children, I'm in love, the children, I'm in love, creature nata in Cile, creature in Palestina, mitraglia, trescio, bomba, una fatta stessa fine, creatura irachena, morta, c'è una pozza, tipo bombardamento, l'aerea americana, si tiene un figlio che cresce forte e sano, pensa che nel continente africano, va mezzo alle colonie, va mezzo all'imperialismo, va mezzo con questa strana concezione, socialismo e creatura, mora nata in fame, malattia e coca vota, e gira pure a polizia, polizia di un governo, dico funzionale, a quello che chiamiamo nuovo ordine mondiale, the children I'm in love, the children I'm in love, children are the children are the children I'm in love, the children I'm in love, the children I'm in love, children are the children are the children I'm in love, the children I'm in love, the children.
Torniamo subito in diretta dopo Milano, ci colleghiamo anche con Firenze, qui alla Rabbia del sabato sera, siamo in collegamento con un compagno di Firenze Antifa dal corteo che si è svolto ed ormai appunto ci dicevano è quasi giunto al termine, quindi intanto ti salutiamo e ti ringraziamo di essere qui con noi.
Grazie a voi per la disponibilità.
E allora ci dicevi che il corteo è quasi giunto al termine, abbiamo visto noi da un po' di immagini che sono arrivate che c'è stata una grandissima partecipazione, di anche molto variegata insomma nel suo interno dopo l'ennesima aggressione fascista e l'omicidio appunto di Diene.
Allora la partecipazione è stata veramente grossa e francamente per come si erano messe le cose negli ultimi giorni è stata anche al di sopra delle aspettative, ecco. Quello che mi viene da dire subito è che non è andata come qualcuno avrebbe voluto andasse. E diciamo che la situazione non è stata chiara e non è fino all'ultimo rispetto proprio alla manifestazione, a come si sarebbe svolta e via dicendo, e comunque sia non è stata chiara per altri aspetti fin dalle prime battute, cioè in questo senso volevo dire che chiaramente questo omicidio, diciamo tra virgolette, non ha rispettato quello che è stato lo schema classico, per esempio, che abbiamo visto con la strage di Piazza Dalmazia sempre a Firenze del 2011, oppure rispetto a quello che è successo a Macerata, dove fortunatamente non ci sono stati morti, ma è stata appunto una fortuna. Ecco, quello Pirrone che ha commesso l'omicidio non è un fascista. Non è un fascista e questo ha dato modo sin da subito a politici, istituzionali, giornalisti e via dicendo di cercare di abbassare i toni e sviare il problema. E chiaramente quello che sin dalle prime battute invece i compagni in tanti hanno detto è che chiaramente questo personaggio, che a suo dire, per quello che è venuto fuori dagli interrogatori che avrebbe fatto in questura, voleva togliersi la vita, non trovando il coraggio di togliersi la vita per non gravare economicamente sulla famiglia, avrebbe a quel punto deciso di uccidere qualcuno per finire in carcere. Questo diciamo è il racconto che perlomeno è uscito dalle veline della questura. E chiaramente quello che salta agli occhi è che questo personaggio esce di casa armato, da casa sua al ponte dove è stato commesso l'omicidio fa 400-500 metri e durante questo tragitto incontra diverse persone. Quindi in un qualche modo decide di risparmiarne alcune e sceglie quello che secondo lui è il bersaglio giusto da colpire, perché probabilmente nella sua testa il nero che vendeva gli ombrelli era una vita che valeva meno delle vite delle persone che aveva incontrato fino a quel momento. Ecco, quindi diciamo che da un certo punto di vista, se vogliamo, è un fatto ancora più grave, nel senso che ci dà il polso della situazione di quanto il clima che abbiamo respirato in questa campagna elettorale, ma anche prima, insomma, in cui la campagna elettorale ha semplicemente segnato un innalzamento perché c'era quella scadenza politica elettorale, cioè quel clima è infilato molto più a fondo nel tessuto sociale e nel retaggio culturale di tante persone, che appunto neanche magari si richiamano a quei partiti a cui potremmo pensare, vale a dire la Lega piuttosto che i vari gruppi e partiti dell'estrema destra. Ecco, questo è quello che in un qualche modo appunto subito è stato un contenzioso, perché la questione appunto veniva fuori da alcuni, mentre altri appunto cercavano di ridimensionare la questione. Quello che c'è da dire è che i senegalesi, specialmente i ragazzi senegalesi che vendono merce in strada agli ambulanti, hanno identificato fin da subito il motivo per cui Idi era stato ucciso e hanno subito puntato il dito contro Narbella, contro il sindaco di Firenze. Tant'è che il primo giorno c'è stata una manifestazione che dal luogo dell'omicidio è andata fin sotto le finestre del
Costituzionale. Del sindaco, sì.
Esatto, e poi saprete benissimo la storia delle fioriere, no? Che passando praticamente in Piazza Viola, una via del centro che porta in Piazza della Signoria, dove c'è il comune, ci sono queste fioriere che sono state appoggiate su queste basi di cemento che sarebbero le protezioni che sono stati messi dopo gli attentati in Francia. E queste fioriere, le quattro fioriere, sono state rovesciate e sono state spaccate. Ecco, è stato un elemento che fin da subito ha dato ancora più modo non soltanto di abbassare i toni, ma di sviare il problema. Il problema sono diventate le fioriere rosse, è diventata la rabbia dei senegalesi e, come da copione, chiaramente a un certo punto poi questi senegalesi sono diventati degli sprovveduti che magari erano anche ubriachi e che sono stati incalzati dai militanti dei centri sociali per commettere atti di violenza in città. Ecco, diciamo che questo qui poi è lo schema che hanno cercato di...
Sì, perché chiaramente per sviare dal fatto che in maniera diversa rispetto a Macerata, però comunque quella persona esca di casa e così senza alcun motivo particolare inizia a sparare, ad ammazzare una persona solo perché aveva la colpa di avere la pelle di un colore diverso, è anche difficile da spiegare poi per un'amministrazione che dovrebbe essere di centro-sinistra come quella di Firenze da parte di Nardella.
Sì, infatti è difficilissimo, per quanto il motivo per cui però i senegalesi hanno subito puntato il dito contro Nardella si spiega anche in quelle che sono state le politiche che il PD ha attuato in questa città. Poche settimane fa Minniti, in piena campagna elettorale, è stato accolto con tappeti rossi e iniziative, incontri alle case del popolo, è venuto a firmare il patto per la sicurezza per la città di Firenze con Nardella, e Nardella è responsabile, è il mandante delle squadrette antidegrado della Polizia Municipale fiorentina, che sono proprio delle squadrette che sono addette al sequestro delle merci degli ambulanti cosiddetti abusivi, come c'è nel mercato di San Lorenzo a Firenze. Ci sono dei cartelli che ritraggono la foto di alcuni lavoratori con la pelle nera con un cerchio rosso intorno con sottoscritto abusivi. Ecco, cioè per dire il clima che il PD ha sempre creato in città è questo, e Nardella appunto ne è il responsabile. Quello che poi c'è da registrare in tutto questo è anche il comportamento dell'Associazione dei Senegalesi di Firenze, perché chiaramente spesso quando si parla di comunità, anche per tra virgolette comodità, si indicano come la comunità senegalese piuttosto che un'altra comunità, e si rischia di intenderle come dei monoliti, quando questo non è, e non è perché comunque sia anche i rapporti interni alle comunità stesse hanno seguito diciamo tra virgolette lo scollamento e la degenerazione che ci hanno avuto gli stessi partiti rispetto alla propria base. uno dei motivi per cui dicevo che la manifestazione non è andata come qualcuno avrebbe voluto è che fino alle 11 di ieri mattina l'appello per la manifestazione non c'era. Tutti sapevano che ci sarebbe stata questa manifestazione alle 3, ma non si sapeva da dove sarebbe partita, con quali modalità sarebbe stata convocata, e che chi l'avrebbe fatto, chi avrebbe accolto o meno nel corteo, quindi non si sapeva assolutamente niente. E questo, è bene dirselo, è perché la presidentessa dell'Associazione dei Senegalesi di Firenze è un assessore del PD del comune di Scandicci, è un comune limitrofo a Firenze, quindi c'è stato anche tutto questo da registrare. Chiaramente c'è la rabbia dei ragazzi senegalesi, che sono quelli che vivono quotidianamente pestaggi, le rincorse delle squadrette, il sequestro della merce, i fermi e via dicendo, è uno spaccato, è un vissuto diverso da quelli che tanti istituzionali anche della comunità senegalese stessa hanno, e quindi hanno anche un rapporto, un approccio diverso rispetto a fattacce come questo, ecco, chiamiamoli in questo modo. Tant'è che il martedì, il giorno successivo all'omicidio, quando è arrivato Nardella al presidio che era stato chiamato sul ponte Amerigo Vespucci, dove è stato ucciso Idi, una parte dei senegalesi, specialmente appunto i ragazzi o comunque sia tutti quelli che lavorano in strada, hanno contestato fortemente sia la presidentessa dell'Associazione dei Senegalesi che Nardella, che tant'è se ne è andato via, e poi chiaramente il problema è stato che qualcuno gli ha sputato, no? Quindi è diventato.
Sì, beh, quello poi ha permesso dalla stampa e al PD di rigirare il discorso cercando di far passare i fatti reali poi sotto un altro velo.
Lo identificavo come problema non perché per me sia un problema se qualcuno sputa il sindaco, quanto perché loro l'hanno sbandierato come tale. Ecco, diciamo che in tutto questo la manifestazione di oggi probabilmente volevano che fosse l'appello che poi è stato scritto dall'Associazione dei Senegalesi di Firenze, è un appello contraddittorio in sé, perché in un qualche modo nell'appello dell'Associazione dei Senegalesi c'è scritto che questo omicidio è avvenuto per cause ancora da scoprire, e tre righe sotto poi parla del clima in cui siamo immersi, di odio dovuto alla campagna elettorale, bla bla bla. Quindi un appello in un qualche modo contraddittorio, e dava ancora una volta la possibilità a personaggi di Nardella, agli istituzionali, a chi ha responsabilità rispetto a queste politiche e rispetto poi al clima e al retaggio culturale che si crea intorno a queste politiche, appunto stanno creando. Oggi però la risposta che ci sta a Firenze è stata una risposta grossa. Una risposta grossa nella quale i compagni e le compagne di Firenze Antifascista, ma anche di altre realtà, collettivi, oltre che appunto del sindacalismo di base, oltre che dell'associazionismo, sono stati uno spaccato importante. Insomma, con Firenze Antifascista eravamo immediatamente dietro, diciamo, allo spezzone iniziale dei senegalesi, e il corteo è stato caratterizzato e siamo stati al loro fianco, e loro stessi hanno legittimato la nostra presenza in piazza, cosa che appunto dall'appello e dai tentativi di criminalizzazione che venivano fatti in qualche modo c'era stato un tentativo di mettere in discussione. Dall'altro Rossi, il governatore della regione, e Nardella, il sindaco di Firenze, in un qualche modo la loro passerella l'hanno fatta. Hanno fatto una comparsata, abbiamo attraversato l'Arno, quindi siamo passati prima su un ponte, il ponte Amerigo Vespucci, e poi sul ponte vicino per tornare nella piazza da cui eravamo partiti, e sui due ponti, prima Rossi e poi Nardella, hanno fatto la loro apparizione, hanno detto quello che le circostanze richiedevano dicessero, e poi se ne sono andati.
Sì, anche perché il PD ha giocato molto sulla campagna elettorale, anche su fatti di Macerata e sull'odio promulgato dalla Lega, dimenticandosi ovviamente apposta e colpevolmente invece di come questo odio venga anche generato e soprattutto dalle politiche che il PD ha portato avanti, soprattutto in tema dell'immigrazione, e con Minniti poi nell'ultimo periodo ha raggiunto il suo livello massimo da questo punto di vista.
Sì, infatti non a caso prima ti dicevo della questione di quando Minniti è venuto in città, appunto, e in un qualche modo le politiche, quello che difficile che stava in campagna elettorale, al di là di tutte le questioni sulla crescita, l'occupazione e via dicendo, erano proprio le politiche di sicurezza che venivano messe in atto e che non a caso poi era senza stare a fare grandi discorsi su cui appunto sarebbe da parlare tanto, però anche la questione proprio dei sindaci e di come i loro poteri in termini repressivi e da questo punto di vista venivano rafforzati. Nardella fin dalle prime battute è stato uno dei sindaci che maggiormente ha partecipato, dialogato e messo la sua faccia a sponsorizzare quelle che era il decreto Minniti Orlando che poi è diventato legge. Ecco, e su questo chiaramente però cioè, mi sento di poter dire chiaramente che anche a livello soggettivo stasera vado a casa un po' rincuorato, perché effettivamente non si respira un bel clima, però la manifestazione di oggi è stato un buon segnale. Ecco, diciamo che sono in tanti e sempre di più quelli che questo giochetto da parte del PD l'hanno scoperto. Oggi è stata, per quanto lo stesso appello dell'associazione senegalesi dicesse che doveva essere una piazza di tutti, per tutti, una piazza di cordoglio e via dicendo, in realtà è stata una piazza schierata, è stata una manifestazione popolare e non è stata una marcia come avrebbero voluto, ma è stata una manifestazione come ne abbiamo viste tante, probabilmente anche molto più partecipata, però una manifestazione in cui ci sono stati volantinaggi, striscioni, bandiere, slogan, quindi insomma ecco, per quello dicevo che non era una manifestazione ma qualcuno avrebbe voluto, perché magari si era immaginato di poter fare una sfilata che andasse oltre le due comparsate che dicevo. E rispetto a questo, noi a questo punto ci poniamo anche la velleità di riuscire in un qualche modo a vedere se questa volta, a differenza di quanto è successo nel 2011, dove comunque sono passati anni e dicevo che le comunità stesse, i rapporti interni alle comunità sono cambiati, speriamo di riuscire questa volta a non assistere nuovamente alla cooptazione e alla messa in silenzio di quelle che sono le tensioni, e quello spaccato di classe, chi ha il vissuto di lavorare e vendere la merce in strada A, e quindi di riuscire a intercettare anche quella che può essere questa rabbia, e in realtà poi trasformarla in consapevolezza e riuscire a mantenere un piano di ragionamento politico con questa parte della comunità senegalese, che è quella con cui ci interessa chiaramente avere relazioni.
Certo. E con questa nota positiva, insomma, con questo anche proposito per il futuro, io ti ringrazio e ti saluto e vi auguro un buon proseguimento, una buona fine di corteo, e poi magari ci risentiremo prossimamente per altri appuntamenti o per altre situazioni così di cui parlare.
Bene, grazie a voi, grazie per la disponibilità, un saluto da Firenze.
A voi, grazie, ciao, buona ciao, continuazione.
Ciao.
17.25 torniamo in diretta, questa volta in collegamento con Catania, come annunciato prima, per l'assemblea che si teneva dalle ore 16 con un compagno del fronte Palestina di Catania che adesso salutiamo e ringraziamo di essere qui con noi alla rabbia del sabato sera. Ciao!
Buonasera a tutti, buonasera, un saluto da Catania.
Un saluto a te, appunto alle 4 iniziava l'assemblea, prima abbiamo letto un po' sì. la giornata di mobilitazione lanciata appunto dal BDS Italia e con diverse iniziative ci siamo collegati con Milano dove c'era una biciclettata, ora invece lì a Catania un'assemblea con diverse realtà appunto sempre per parlare di come cercare di fermare questo Giro d'Italia e la sua partenza da Israele.
Esatto, sì, l'assemblea è tuttora in corso, abbiamo iniziato naturalmente con un po' di ritardo, c'è molta affluenza, molto partecipata, sono rappresentate, devo dire, diverse realtà siciliane, dal Fronte Palestina al Comitato Catanese di Solidarietà col Popolo Palestinese, a BDS Italia, a Freedom Flotilla e tante altre realtà locali, diciamo, che sono solidali con il popolo palestinese e che da anni si occupano di portare avanti la causa del popolo palestinese che chiaramente è oppresso e sotto una condizione di apartheid da ormai da 70 anni. Diciamo che quando abbiamo saputo del Giro d'Italia ci siamo subito mobilitati perché, come sappiamo, la prima tappa in Italia parte da Catania, appunto, quindi ci siamo ritrovati in prima linea, non potevamo non mobilitarci, lo avremmo fatto anche se la prima tappa fosse stata a Bolzano, ovviamente, ma questa cosa ci ha costretto ad agire immediatamente, a metterci in prima linea. Abbiamo, diciamo, dopo una serie di riunioni che sono partite da Catania, abbiamo deciso di allargare il più possibile, a partire dal coordinamento regionale, da altri coordinamenti delle città siciliane. Abbiamo anche provato ad allargare a livello nazionale, ma come abbiamo visto ci sono in diverse altre città italiane molte altre iniziative, che la maggior parte di esse, da quanto ho visto, sono delle biciclettate. Anche noi abbiamo in programma di farne una più o meno a metà aprile, però questo 10 marzo, di giornata internazionale di solidarietà alla Palestina, abbiamo voluto fare questa assemblea. Ora, ci sono molti interventi, diciamo che la linea generale, almeno nel gruppo di Catania, è quella di portare avanti questa campagna che ci porterà all'8 maggio, giorno della prima tappa, diciamo contestualmente alla situazione che si va creando in Palestina. Quindi...
Sì, ci senti?
Scusatemi.
Niente,
Okay, quindi in base all'evoluzione degli eventi che ci sarà in Palestina, noi agiremo di conseguenza. Questa assemblea serve anche per contarci sostanzialmente, per vedere chi c'è, per vedere le forze che abbiamo. Anche perché abbiamo già avuto prova, diciamo, sappiamo che il dispositivo di sicurezza sarà ingente, ma abbiamo già avuto prova delle misure di repressione che sono in grado di portare avanti. Diciamo che lo Stato è in grado di portare avanti. Vi racconto soltanto questo breve aneddoto. Quando abbiamo saputo, all'indomani, diciamo, della dichiarazione unilaterale di Trump di dichiarare Gerusalemme capitale di Israele e di spostare l'ambasciata americana a Gerusalemme, noi ci siamo subito mobilitati con una campagna massiccia di volantinaggio, una campagna che prevede in pieno centro storico, che prevedeva anche l'esposizione di una mostra fotografica che mostrava, diciamo, le condizioni dei prigionieri palestinesi. Diciamo che siamo stati boicottati sistematicamente dalla questura, a cui avevamo chiesto, diciamo, cui stavamo comunicando di questa dimostrazione, e ci è stato addirittura intimato di non utilizzare alcune parole, e tra queste, diciamo, nel testo del volantino, e tra queste Trump e Gerusalemme.
Quindi scusami, naturalmente... voi non potevate scrivere, cioè la censura, sì, della questura vi vietava di utilizzare le parole Trump
esattamente. È stato chiaramente un tentativo di intimidazione, un tentativo di avvertimento, del quale credo che non esista nessuna norma del genere che impedisca di utilizzare determinate parole, Chiaramente non l'abbiamo assolutamente preso in considerazione, però diciamo che il dispositivo di repressione ha comunque avuto il suo effetto, perché non siamo stati capaci di posizionare la nostra mostra in pieno centro storico, perché ci hanno rimballato da un ufficio all'altro dicendo che non c'erano i tempi, e quindi per evitare poi anche brutte sorprese abbiamo deciso di fare soltanto il volantinaggio e non abbiamo potuto esibire la mostra, che comunque faremo in un secondo momento. Abbiamo tante altre iniziative in programma, a partire, come dicevo, dalla biciclettata, per la quale stiamo cercando di coinvolgere anche qui diverse associazioni di ciclisti amatoriali, se riusciamo, di ciclisti anche professionali, anche se il mondo dello sport professionale è più difficile da coinvolgere per iniziative politiche. Ma stiamo anche cercando di coinvolgere associazioni di ciclisti che sono dedicate, diciamo, a prestare il loro sforzo per attività politiche, come quelli che si sono impegnate per il no MUOS. In Sicilia noi portiamo avanti da anni la lotta contro il MUOS, che è un dispositivo americano di geolocalizzazione satellitare, che serve sostanzialmente a portare in giro per il mondo le loro guerre. Abbiamo uno dei 4 impianti che esistono nel mondo, l'abbiamo proprio in Sicilia. Ecco, quindi cerchiamo anche di collegare le lotte del popolo palestinese con le lotte locali, con le lotte territoriali a livello nazionale e a livello regionale.
Sì, che è sicuramente uno degli aspetti più importanti, anche per non limitare poi il discorso a una lotta specifica piuttosto che un'altra, ma cercare di far rientrare in quel un discorso più ampio, più generale, che porta gli USA a stuprare la terra siciliana con il MUOS e con le basi militari, così come quello che lo stesso Trump, poi la decisione a 70 anni dall'indipendenza israeliana di spostare la capitale a Gerusalemme, con tutto quello che ne consegue poi a livello politico.
Sì, esatto, di questo si tratta. Poi sostanzialmente quello che stiamo facendo oggi è anche organizzare la campagna che da qui all'8 maggio ci porterà nelle strade di Catania e di tutte le altre città siciliane. Sostanzialmente la volontà è quella di coordinare il più possibile gli sforzi di ogni città, di ogni gruppo, per amplificare l'effetto poi delle iniziative. Io spero che oltre alla biciclettata, il controgiro, l'abbiamo chiamato il controgiro d'Italia, che faremo a Catania, ce ne saranno altre contemporaneamente nelle altre città. Un'altra cosa su cui concordiamo tutti è quella che all'8 maggio noi arriveremo soltanto con efficacia, soltanto nella misura in cui noi riusciremo da qui a quella data a portare avanti una serie di iniziative, una campagna di sensibilizzazione che porterà non solo i militanti ma anche cittadini che sono sensibili alla causa a partecipare poi il giorno della prima tappa in città.
Sì, anche perché essendo proprio la prima tappa in Italia al rientro proprio da Israele, dargli anche la giusta accoglienza rispetto alla partenza, i primi 3 giorni in terra israeliana, può essere importante anche per poi dare linfa ed entusiasmo anche a tutte le altre iniziative che verranno fatte nel proseguo poi del Giro d'Italia, nella risalita verso Milano.
Sì, esattamente. Essendo la prima tappa, ci sarà non solo un dispositivo di sicurezza ingente, ma ci sarà anche il cosiddetto circo mediatico che sarà, che accoglierà la prima tappa del Giro d'Italia, e quindi la visibilità potenziale è tanta, e di conseguenza anche la paura che qualcosa possa succedere è tanta.
Sì, questo indubbiamente. Penso che se riuscire a mobilitare più o sensibilizzare comunque più persone possibili anche in relazione proprio a quello che gli USA compiono in Sicilia con il MUOS, può essere importante per far capire che poi dalla Sicilia alla Palestina, così come in molti altri luoghi, chi sfrutta, occupa, sono sempre gli stessi, e poi invece sono chi a rimetterci sta dalla stessa parte.
Sì, a rimetterci sono i popoli, a partire dal popolo palestinese chiaramente, ma anche il popolo di Niscemi, che soffre le conseguenze del MUOS, dell'occupazione vera e propria americana, perché lì c'è tutta una parte di quell'area della Sicilia che è assolutamente inaccessibile alla popolazione, oltre diciamo alla pericolosità delle antenne eccetera eccetera. Quindi sì, cerchiamo anche di fare questo, cerchiamo di coinvolgere il movimento No Mus, che ha aderito alla manifestazione di oggi tra l'altro, o almeno una parte, il comitato No Mus No Sigonella partecipa all'assemblea di oggi. Sì, questo è più o meno quello che stiamo facendo qui.
D'accordo, io ti ringrazio, ti lascio all'assemblea, a continuazione dell'assemblea, poi magari per le prossime iniziative, anche per la biciclettata di metà aprile, siamo disponibili, insomma molto contenti di poterci risentire per dare spazio a tutte queste iniziative, a questa serie di iniziative che si faranno per contrastare la partenza del giro da Israele.
Certamente, siamo anche noi disponibili.
Nel frattempo ti saluto, ti auguro una buona continuazione e a risentirci.
Grazie, un saluto da Catania.
A voi, ciao.
As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. When they're tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to see. Keep your dump with religion and your sex and TV. And you think you're so clever and you're classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the fool on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me.
E con Ozzy Osbourne torniamo in diretta qui 17:39. Abbiamo aspettato un po' per fare i collegamenti, però poi abbiamo fatto un'ora
di collegamenti
praticamente ininterrotti. Ricapitoliamo un po', per chi si fosse messo l'ascolto, questo non funziona più, per chi si fosse messo l'ascolto solo ora, abbiamo sentito prima Milano e quella che doveva essere la biciclettata.
Sì,
però io adesso sento basso. Perché
tu adesso senti basso?
Adesso sento, no,
Ma lasciamo un così, Amplifon hai mai pensato?
Sono ancora troppo giovane.
Sei troppo giovane, sì. Non sei un nonno.
No, il nonno sarà ancora in tangenziale, probabilmente fermo ad aspettarci.
Ma perché tu lo stai sostituendo, no? È questa compensazione, no. Di...
Lascia stare che il nonno ne ha abbastanza in più.
Ne ha ben donde.
Comunque, ricapitoliamo. Abbiamo scritto prima Milano, dove doveva, sì, esserci la biciclettata contro la partenza del Giro d'Italia da Israele dal 4 al 7 maggio. Oggi, 10 marzo, era stata lanciata la BDS Italia, una giornata di mobilitazione appunto per protestare contro questa decisione di Cairo RCS in quanto organizzatori di questa manifestazione sportiva. Tante città hanno aderito, tante città hanno organizzato biciclettate per lo più appunto per contrastare questa decisione, visto che ricorrono anche i 70 anni della dipendenza dello Stato di Israele dai britannici. E quindi una biciclettata che a Milano non c'è stata perché il maltempo ha vinto, però c'è stato una corteo, appunto un presidio che poi si è svolto in corteo con una buona partecipazione. Abbiamo sentito anche i cori in arabo durante il collegamento, che ha fatto un percorso inverso di quello che doveva essere quello originario, quindi da il Duomo verso via Solferino, sede del gruppo RCS. E appunto anche lì rilanciavano le date, poi soprattutto di metà aprile e del 25 di aprile, in quanto ogni anno a Milano, coordinato per il 25 aprile, uno dei più importanti che si svolge in quella data in Italia, per ricordare appunto la liberazione dell'Italia dal nazifascismo, uno dei ruoli che viene dato dal comune è quello della Brigata Ebraica, che ha vinto, ci dicevano anche, ha ricevuto anche una medaglia nell'ultimo anno, e quindi le contestazioni in realtà alla Brigata Ebraica sono consuete e saranno fortissime anche quest'anno, proprio per la decisione di far partire il Giro d'Italia da Israele. Successivamente abbiamo sentito nello stesso filone l'ultimo collegamento, quello con Catania, che invece della biciclettata ha deciso di fare un'assemblea cercando di coinvolgere il più possibile delle realtà siciliane. Appunto, ci dicevano dal fronte Palestina, una di queste, BDS Italia, diversi collettivi e situazioni realtà siciliane, compresi anche alcuni comitati no mus, per cercare di rilanciare e soprattutto di sensibilizzare tutto il popolo siciliano rispetto a questo tema, e legandolo anche appunto a quello che vive sulla sua pelle il popolo palestinese e quello che subisce anche tutta la gente siciliana rispetto alle occupazioni militari, le violenze militari anche sul territorio siciliano da parte degli USA, con le varie basi militari tipo Sigonella piuttosto che il sistema delle antenne MUOS a Niscemi. Un'assemblea che porterà probabilmente a sviluppare diverse altre iniziative tra qui e l'8 maggio, giorno in cui la carovana del Giro sbarcherà proprio a Catania dopo le tre tappe israeliane, e quindi si spera in un'accoglienza, una giusta accoglienza a tutto l'organizzazione del Giro una volta rientrati da Israele. Nel mezzo abbiamo sentito anche Firenze,
sì.
E quindi non solo un'intervista dal corteo di oggi, che era ormai in chiusura verso le 17 quando ci siamo collegati, ma soprattutto un interessante appunto excursus all'interno di quella che è stata non solo l'ultima settimana fiorentina, con le diverse situazioni che dal lunedì, giorno in cui è stato ucciso Idi,
sì,
fino alle diverse giornate di mobilitazione della settimana, e soprattutto quello che è un clima che si vive non solo nella città di Firenze, ma in generale in tutta Italia, in cui da una parte la propaganda che viene fatta da alcuni partiti politici o comunque dai media assolutamente razzista, xenofoba e volta a dipingere l'immigrato come l'unico male da debellare, dall'altro le politiche fatte negli ultimi anni che hanno portato a uno scollamento fortissimo nell'immaginario, quantomeno nella percezione di alcuni, di, che individuano appunto l'immigrato come il problema. Questo è scaturito nei fatti di Macerata, questo è scaturito nei fatti di Firenze e in molte altre situazioni in cui ci sono costantemente aggressioni da parte non solo di gruppi fascisti, ma anche di appunto persone singole, come è successo in questi ultimi due casi, che hanno portato all'uccisione di Idi a Firenze, ai 7 feriti di Macerata, così come a molti altri che magari non salgono agli onori delle cronache, però sono vittime di episodi di razzismo e di xenofobia all'interno delle nostre città in Italia. È giusto non solo parlare di queste notizie, ma cercare anche di andare contro a questo schema, a questo modo di dipingere la realtà, perché sappiamo benissimo che non è l'immigrato, l'immigrazione il problema, ma piuttosto chi l'immigrazione la sfrutta, chi ha bisogno dell'aumento dei flussi migratori perché deve far lavorare a basso costo qualcuno, e chiaramente con gli immigrati sono più ricattabili, può sfruttarli meglio, quindi possono lavorare a minor costo rispetto a un italiano. E di conseguenza la chiusura, l'apertura, mi ricordo la Merkel un anno fa quando disse sì sì, li accogliamo tutti noi, vengano qui, sì, noi altri 5.000 li prendiamo volentieri, perché forza, c'era bisogno,
lavoro gratis, venite qui, esatto, venite qui, venite qui,
c'era la necessità in quel momento. Poi
tedeschi
quando servono,
vogliono troppi soldi, venite.
Si aprono i portoni, quando non servono si lasciano morire in mare oppure
o si lasciano nei CIE.
Lì
non fanno niente, restano lì, non rompono eccessivamente.
No, e oltretutto non c'è mai un limite, è come un pozzo senza fondo, sì. Tu non è che dici ci sono 100 posti.
Sì, tanto noi abbiamo
ce
visto in Germania, ne mettevano, cioè facevano 6 cuccette, stessa cosa. Cioè,
sì, utilizzavano anche qualche altro sistema in Germania o in Polonia.
Quando diventavano troppi utilizzavano qualche altro sistema, adesso noi non siamo ancora arrivati perché non abbiamo quei numeri, ma...
Non siamo ancora alla degenerazione della specie.
Sì. Comunque la nostra solidarietà va sempre comunque verso chi è oppresso, verso chi è discriminato per la propria natura, per come è nato, e quindi tutta la nostra solidarietà alle fiorierie di Firenze, e, perché cosa è successo? Cioè io stavo facendo un intervento di solidarietà alle fiorierie di Firenze. E tu mi esci
il
con...
Il tuo lato artistico deve sempre prevalere su tutto, sì. Cioè non è possibile.
No, ma perché loro non si possono difendere, perché...
Ok, con questo vi lasciamo un brevissimo pezzo musicale e poi rientriamo qui in diretta a 17.48, radiazioni.info, sempre all'ascolto della Rabbia del sabato sera.
Tutti che data. basso, vi suona imponente, si alza Venezia, con lo scettro in mano, si alza Venezia, col volto sfregiato, mi discende ore,
ore,
sangue sporco nelle vene,
piaga in sana sulla pelle,
leggiadria, salvate mercantini frodi, che in questo mondo voi non siete accetti, andate lontano, oltre l'orizzonte, pirati vi aspettano, voi loro stentati, con le armi, francali e cappelli, miei impigliati coi loro fardelli, una voce si alza con suo polivore, salviamo Venezia, facciamo onore alle armi, pirati, alle armi, alle armi, alle armi.
Ritorniamo in diretta qui alla Rebel del sabato sera, sono le 17.53, quindi siamo vicini al momento in cui Linda potrai liberare il tuo repertorio di baccate. Siamo vicinissimi ormai, vicinissimi.
Sì, però io sono molto amareggiata con il messa a zero perché mi ha tolto la baccata più grande, in quanto all'inizio nel...
Aspetta un attimo che io non ti sento più.
Non mi senti più? No. Beh, questo è un sollievo per le tue orecchie, dove devo dire...
Parla, sì.
Quando... Parlo.
Non ti sento più nelle cuffie, però.
Parlo.
Ah, perché ho preso le cuffie sbagliate.
Bravo, Mona.
Adesso ti sento, vai.
E vai, così.
Benissimo.
Allora, stavo dicendo che il messaggero mi ha tolto metà del divertimento, in quanto loro, per l'articolo sulla candidatura di Torino alla... alle Olimpiadi 2026.
Ho detto che siamo vicini al momento delle cazzate. C'era più qualche notizia seria.
No, notizia, cioè una notizia semiseria, nel senso che io volevo commentare soprattutto la foto, perché c'era Grillo che sembrava intento a giocare con le sabbie, no, a fare il castello
che
di sabbia.
Bellino. Ma perché sai, a una certa età si ritorna bambini.
Vero, però in realtà poi è stato spiegato su Twitter, per cui ho compreso quell'immagine, lui non stava giocando, non stava facendo i castelli di sabbia.
E cosa stava facendo?
Stava disegnando sulla sabbia le percentuali di voto che ha preso il Movimento 5 Stelle.
No, aspetta, stava facendo un grafico delle percentuali di voto sulla sabbia.
Sì, sai quelli tondi che al momento mi
le torte
sfugge? Sì, le torte, sto facendo una torta con
con le percentuali.
Sì,
sulla sabbia.
Sì.
Adesso se ci dicesse anche che droga ha preso, io ne sarei più contento, così magari
io speravo. E invece adesso poi si sono resi conto della cazzata, hanno tolto la foto, hanno messo lui con l'appendino molto.
No, però è curioso di come un anno fa, penso, poco di più, due anni fa, quando sì, due anni fa mi pare, un anno fa, quando avevano appena vinto le comunali a Roma, venne proposta la candidatura di Roma per le Olimpiadi.
Era già proposta dall'amministrazione precedente, era stata proposta a Roma e lui dice no,
non si può
perché...
Quindi Roma no, ma Torino sì.
Sì, perché stavo per dirti, a Roma c'erano possibilità di infiltrazioni da parte della mafia, degli
appalti. Torino invece è immune.
No, gli piacciono di più i soldi delle mafie torinesi, probabilmente.
Però leggevo sempre a questo proposito questa mattina che in realtà il CONI, dopo appunto la fregatura che aveva preso a Roma,
gli ha detto sto cazzo,
sarebbe più propenso di candidare a Milano. Non so dove possono scegliere a Milano, però...
Secondo me
faranno la Lombardia, cioè chiaramente Milano sarebbe il centro.
No, buttano giù tutto l'Expo e fanno le piste da sci nell'Expo.
Anche perché Olimpiadi 26 sarebbero quelle invernali, ovviamente. Giusto?
Olimpiadi 26 invernali, sì.
Vabbè, ci sarebbe tutta la Valtellina, cioè, insomma. Prenderebbe la Lombardia, il grande progetto.
Ma tutte le immagini a sciare nelle Olimpiadi invernali in Val di Susa con i treni.
Potrebbero la TAV potrebbe velocizzare tutto il trasporto. Per mi pareva che poi Torino l'hanno fatto nel 2006 a Torino le Olimpiadi invernali.
Tu sai
nel 2006 hanno fatto le Olimpiadi a Torino invernali. No, forse era prima del 2006, però era il cavolo. Fai torna indietro di 4
ora,
in 4.
Ora.
Perché sei matematica.
Io che sono matematica a quest'ora del mattino, mi sono meno matematica. E perciò mi sposterò a notizie un po' più serie.
Mancano ancora 2 minuti alle notizie serie.
Serie sul serio. Qui vogliamo dare nuovamente la nostra solidarietà, ma non a Cazzaro come prima con le fioriere, ma agli studenti del liceo artistico di Venezia che durante l'occupazione hanno ben pensato, dato che loro hanno delle aule che sono abbastanza fatiscenti, hanno deciso
la scuola italiana di solito in quanto ai edifici è all'avanguardia,
hanno deciso durante l'occupazione di pulirle e riqualificarle, quindi le hanno pennellate, sospesi.
Ah beh, giustamente. Perché ci sono permessi di riqualificare il loro ambiente dove passano gran parte della giornata?
Ma soprattutto la preside non ha più
gratis per giunta.
Gratis. No gratis. Sei in Veneto, devi lavorare, produrre.
Hanno fatto la ricevuta, hai capito?
Cacchio. E la preside gli ha impedito, gli ha revocato la possibilità di ritrovarsi come collettivo studentesco a scuola nel pomeriggio con un'aula concordata come dall'inizio dell'anno. Quindi è stata chiusa, cioè l'aula che loro hanno riqualificato e reso vivibile è stata chiusa e loro sono stati accusati di aver fatto danni. Quindi questi 8 ragazzi, 8 tra ragazzi e ragazze, sono state arrivate queste lettere che annunciavano l'avvio dell'iter delle sospensioni. E, i capi di imputazioni sono comportamento non corretto, danneggiamenti, fatti di rilevanza penale. E loro hanno cercato più volte un colloquio con la presidenza ma non hanno ancora avuto modo di confrontarsi e hanno preferito fargli giungere queste comunicazioni attraverso la segreteria, buon punto fine. Per cui sì, dobbiamo porci delle domande.
Incentiviamo i giovani a prenderci cura dei propri spazi, a riqualificare le zone in cui vivono attraverso questo comportamento.
Che poi io ricordo tempi d'infanzia in cui durante una lezione al liceo, non in occupazione, una lezione normale durante le ore del mio liceo artistico.
Posso
fare un piccolo inciso? No, non puoi. Okay. Quando un mio compagno di classe, Pollo, prese un parallelografo, che ora tu mi sai cos'è un parallelografo.
Assolutamente.
È
sì.
Una lunga steca di un metro che può variare dal
steca. Quindi parallelografo era
il parallelografo è perché in questa steca ci sono due rotelle parte per parte, servono per far passare i fili e far andare dritta la steca sul tavolo. Così non fai le linee. Comunque, prese questa stecca, la staccò dai binari e la lanciò sulle ventole del soffitto per bloccare le ventole che giravano e produrre aria fresca. Stavamo morendo, era giugno.
Cioè, voi avevate anche le ventole per fare aria fresca?
Le ventole per fare aria fresca. Sì, quelle attaccate ai lampadari, presenti. Quelle che... ovviamente la ruppe...
Manco i termini inverno. Quindi.
Ovviamente la ruppe...
Beh, dai...
E il preside in tutto ciò chiede
la medaglia al valore.
80 euro. 80 Beh, euro per ricomprare il parallelografo.
Non la ventola. La ventola,
il parallelografo.
Giustamente.
Vabbè, e la multa di 80 euro qua sono stati sospesi per aver ritinteggiato una stanza. Mi pare una cosa equa. Dopodiché, altra solidarietà che noi dobbiamo portare è per Lorenzo. Che per una ripicca del giudice ancora in carcere, Lorenzo fa parte del collettivo universitario autonomo di Bologna e lui aveva aderito alla detenuto nel carcere cittadino a seguito della grande giornata di resistenza antifascista del 10 febbraio. E, non so, diamo qualche indirizzo per chi volesse scrivergli oppure diamo direttamente il contatto di InfoOut.
Esatto, se guardate sul sito di InfoAut trovate l'articolo e avete la possibilità di scrivere in carcere a questo compagno. Allora, sono le 18.02, quindi prima della tua ultima mezz'ora di libertà e a ruota libera, direi proprio.
Possiamo goderci un pezzo musicale, nel frattempo tu fai altri due spruzzetti.
No, io volevo fare plin plin.
Vabbè, hai 5 minuti e 11, puoi fare tutte
no.
E due. Nel frattempo, Bull Brigade sulla collina.
Come come ricordo incancellabile di te. E tutto quello che hai lasciato resterà scritto nel sangue della nostra identità. Se tempo contro ogni dolore correrò, è un sentimento a cui non riesco a dirti no. E oggi che torno sopra il monte degli eroi, ascolto un vento che parla sempre di noi. E ricordo dentro i tuoi occhi tutto il peso della tua rabbia. Io ci sono 100 anni e sento che ti avrei voluto qui con me, qui come la mia sciarpa tesa sotto la pioggia, qui come questo sentimento che spezza le vene dentro me. Ogni tua parola, quel tuo racconto gonfiava i tuoi occhi, mentre ascoltavo col troppo alla gola. Sulla collina il tuo sogno è caduto, ma nel mio cuore ha trovato dimora. E torno al vento a soffiare sul drappo che porta il braccio, io sventola ancora. E ricordo dentro i tuoi occhi tutto il peso della tua rabbia. Io ci sono 100 anni e sento che ti avrei voluto qui con me, qui come la mia sciarpa tesa sotto alla pioggia, qui come questo sentimento che spezza le vene dentro me.
Se chi lotta e resiste è il tuo simile, ascolta
La rabbia del sabato sera.
La meraviglia di essere simili, la tenerezza di essere simili.
Ogni sabato alle 15 su Radiazione la voce delle lotte in diretta con collegamenti e interviste. A cura di Michelinio Pernambucano, del Nonno e di Sir Arthur Francarelli. E ricorda, come ha detto Putin a Erdogan,
arrivi tu che fai passare la paura di precipitare.
E chissà cosa gli stai dicendo adesso Putin a Erdogan. Sarei curioso di sapere com'è andata avanti questa liaison.
Ma arrivi tu e fai passare la voglia
anche
di
perché adesso insomma nella zona siriana non è che si stiano muovendo momenti di liaci, nonostante sì la stampa ne parli qualche volta così a spot, però l'avanzata turca lì in Siria sta continuando nonostante il silenzio dei media internazionali, e la Russia osserva e intanto comunque si muove. Vedremo se ci saranno sviluppi. Ok, è il tuo momento, sono le 18.09, adesso puoi partire.
È il mio momento. Allora, dato che la tecnologia mi avversa e non vuole aprire le cagate...
Io sono soddisfatto di questa cosa.
Ma io ho già letto l'articolo, per cui ve lo posso riassumere tranquillamente.
Sfortunatamente.
Ebbene sì.
Quindi?
È arrivato il momento sportivo, perché sono le 6.
È sabato.
È sabato, iniziano le partite e dall'Inghilterra ci giunge una notizia.
Dall'Inghilterra?
Attento bene a come...
Lo Fortunatamente hanno battuto il Liverpool.
No, no, attento bene a come ti chiami, perché per questo potresti essere espulso.
Io sono Michelinho Pernambucano, più di così.
No, questo no. Calciatore si chiamava Watt.
Watt.
Che assomiglia molto in inglese a Watt, che è cosa, che significa cosa in italiano. Bene. L'arbitro gli si fa vicino e gli chiede: come ti chiami? E lui gli risponde: what?
No, vabbè, ma questa è Lercio.
Come ti chiami? No, è la Gazzetta. La Gazzetta dello Sport.
No, più o meno è Lercio la Gazzetta dello Sport ormai.
Come ti chiami? What? Come ti chiami? What? È espulso perché
L'ha cacciato.
L'ha cacciata perché pensava lo stesso pigliando.
Ma spettacolo. Chissà cosa avrà scritto invece di Neferto, invece di dirmi il suo nome, mi ha preso per il culo dicendomi cosa. Invece si chiamava così. Fantastico.
Sì. Eccolo, questo che si è aperto.
È British humor, comunque, nel senso, non poteva venire fuori se non dall'Inghilterra una cosa del genere. Non ci credo.
27 anni, poverino. Risponde per 3 volte con il suo cognome, ma il direttore di gara pensa a una presa in giro e ammonisce una seconda volta il giocatore mandandolo in panchina. Fantastico, noi abbiamo sempre queste cose molto divertenti.
Numero 1 comunque. Cioè, l'arbitro poi è stato sospeso per il resto dei suoi giorni?
No,
continua?
Il giocatore, cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal, con un misto tra rabbia e incredulità, si è sfogato uscendo dal terreno urlando: non puoi espellermi per averti detto il mio nome!
Cioè, effettivamente, come dargli torto, scusa.
Tu vuoi dire ciao? No?
No.
Va bene. Solo qualche secondo dopo la decisione dell'arbitro, compreso il grave errore, grazie anche all'intervento del capitano Parkes, è tornato sui suoi passi, revocando il secondo giallo e consentendo così all'attaccante di ultimare la partita. Anche le tragedie finiscono bene.
Hanno un lieto fine.
In Italia un episodio simile era accaduto nel 2011, ci riporta la Gazzetta e ci ricorda la Gazzetta, quando Paolo Magnani, tecnico della Primavera del Bologna, urlò a Francesco Finocchio a quel tempo del Parma di mettere fuori la palla omettendo il nome del calciatore. Quindi Finocchio, metti fuori la palla e ciao.
E fu cacciato. No, vabbè. Però vedi quante strane cose possono succedere grazie ai nomi e ai cognomi dei vari. Pensa a te.
Beh, era sono come Okan, cioè, potresti... il gol di Okan.
È vero, è quello. Era un giocatore turco all'epoca. Io mi ricordo un Bruno Pizzul che non sapeva più cosa fare per ovviare a questa situazione.
Gol di quel calciatore con la maglia numero.
No, il cross continuava a il cross non sapeva più come fare, poverino. Il povero Bruno, tra l'altro, ne è 80enne, Bruno Pizzul.
Sì.
Appena ha capito gli anni.
Sì, ho letto.
Non gliene frega un cazzo a nessuno, quindi vai alla prossima notizia.
No, ma lessi recentemente di un.
Lessi, hai usato addirittura il passato remoto. Madonna.
Perché, donna, io sono. Senza. Io sono un amante delle serie televisive. Comunque, ora io vorrei non descrivervi questa scena aberrante.
Stavo cercando di mettere una canzone per evitare, ma dai, continua.
Io continuo volentieri.
Ma sulla Gazzetta.
Dovrò leggervi solo questo perché se c'è impallina il computer.
Ancora.
Non va oggi.
Ma sono le 18:13. Io voglio arrivare alla chicca. La chicca riesce ad aprirla, no?
No, però posso dirvi.
Puoi cancellare qualche notizia.
Sì, no, ma adesso... io le stavo cancellando, ma tu mi hai detto: no, lascia tutto aperto fino alla fine. E quindi io ho riaperto.
Gira, è sempre colpa tua.
Scusami. Comunque c'è una. Adesso, se tutti i radioascoltatori andassero sul sito del Manifesto, c'è una foto che mette proprio l'ansia. Okay, perché
ma è l'ansia
titolo...
o il manifesto?
No, è il manifesto, mette l'ansia.
Il fiato sul colle.
Il fiato sul colle con una foto di Mattarella un po' alla Giulio Andreotti, hai capito? Un po'
curvo. Beh, visto in settimana sui social l'hanno, poverino, ma neanche preso in giro, però l'hanno compianto quasi.
L'hanno compianto.
Perché ho visto foto di lui, tipo ti ricordi quella scena? Non mi ricordo come si chiamava quel film di Aldo Giovanni Giacomo, è il secondo che hanno fatto. Quella lì... che scappano con la macchina che c'è a un certo punto uno dei tre che mette fuori le mani,
aiuto,
con scritto aiuto, e cioè hanno fatto il fotomontaggio con la foto di Mattarella e la scritta aiuto, oppure qualcun altro che diceva Maria io esco.
Sì. Sì, gli hanno dato un sacco di solidarietà e probabilmente gli è arrivata anche un sacco di casse di alcol per
ma sopperire, guarda, a questo secondo momento. Me fa come Ratzinger e si dimette prima.
Potrebbe essere una soluzione.
Intanto non risponde sempre
il nostro, ma io posso dirvela a voce perché la nostra piccola e cara Maria Elena Boschi.
Ah, ok, prima quella di Mary. Sì. Ok.
La nostra piccola e cara Maria Elena Boschi, che noi tutti abbiamo nei nostri cuori e, sì, e coccoliamo come una povera
spedita a Bolzen per riuscire a raccattare un voto.
Sì, è stata messa lì a Bolzano e ha detto, lì non hai nessuno, se perdi sei una cretina.
No, soprattutto Bolzano, insomma, uno dei feudi del PD, perché
esatto. A parte che li hanno persi quasi tutti i feudi del PD.
È vero, questo è vero, effettivamente.
Quindi ha rischiato, però neanche più di tanto, nel senso, è stata eletta a Bolzano, quindi quando hanno cominciato a dirgli no, ma tu adesso andrai di nuovo in Parlamento, andrai di nuovo al governo, andrai di nuovo di qua, andrai di nuovo di
ma
là.
Adesso, scusa, lei è eletta a Bolzano?
Lei ha
scusa
detto,
scusa la mia ignoranza, deve stare a Bolzano o può continuare a stare a dove cavolo stava?
Secondo me
prima?
Può partire da Bolzano, iniziare a camminare verso nord e da qualche parte arriverà.
Sì, dopo Caponordo c'è il mare, finché non arrivi...
Può anche tornare indietro all'altra parte, voglio dire. Se non è che...
Il pellegrinaggio di Maria Elena.
Noi non siamo terrapiattisti, la terra rotonda.
Dici che c'è un punto strano.
Torna a Bolzano, voglio dire. Il computer continua a non collaborare comunque. E io resto con questa immagine molto inquietante.
Infiato di Mattarella. Ma è il manifesto questo?
Sì, è il manifesto.
Che macabro. Cioè, sembra. Ci vorrebbe Carlo Lucarelli, capito?
Sai, che
lasciamo un attimo lì.
A fianco, hai capito? Giusto per non far sparire l'ansia. Cioè, la sinistra se n'è andata da sé, che è l'editoriale. E Trump a sorpresa si incontra con Kim entro fine maggio. Ora io, per sopperire al momento di disagio, di tecnologie avverse, io potrei anche leggervi tutto quello che vedo scritto all'interno,
ma anche no, mettiamo un pezzo musicale, no, che è più divertente.
Dici?
Ma ci hai bloccato tutto proprio?
Sì.
No, chiudi un po' di roba. Allora facciamo così, prima che
Io clicco e non va, quindi mestruazioni, il tabù di un'esperienza collettiva. Non lo so.
Collettiva perché?
Non ne puoi parlare tra donne, tra uomini. Voi parlate della masturbazione?
Ah, ho capito, mestruazioni io, no? Ah,
mestruazione, no, mestruazioni. Voi parlate di mestruazioni tra uomini?
Guarda, di sovente tra uno spirito e l'altro. Ichina, occhi di rana, poi diremo in diretta sperando di aver risolto i problemi tecnologici.
Dai fusti grigi della foresta di cemento salgono le urla sconnesse dei ridi degli ultimi pazzi mutanti. Due occhi di rana continuano a fissarmi ironici. Dietro di loro l'infinito, non posso che ridere delle nostre disperazioni. Tenendoci ancora le mani, questi giorni pazzi che passano uno dietro l'altro, forse un giorno resterà qualcosa. Dei nostri affanni, forse allora senza chiederci più il senso del giusto e dell'errore. dietro di loro l'infinito. Non posso che ridere delle nostre disperazioni.
Grande pezzo dei Kina, questo è uno dei miei preferiti. 18 e 21, siamo ormai entrati negli ultimi minuti della rabbia del sabato sera. Oggi puntata del 10 marzo, dedicata, tanto per fare un piccolo così riassunto della giornata di oggi, alla giornata di mobilitazione contro la partenza del Giro d'Italia dal Israele e poi collegamento con Firenze per il corteo antifascista e solidarietà a esatto, a Idi, e più che solidarietà, perché purtroppo Idi è stato ammazzato lunedì scorso, soprattutto per ribadire come questa violenza fascista debba finire e per rilanciare la pratica dell'antifascismo e la solidarietà a tutti quelli che ne sono vittime. Siamo ormai giunti in chiusura, vi ricordo che questa puntata la ritroverete in podcast sul nostro sito www.radiazione.info. Inoltre troverete sul nostro sito, che è sempre lo stesso, le interviste fatte questo pomeriggio.
Sì.
E questa sera?
Questa sera siamo tutti alla Marzola occupata.
Questa sera,
la seratona della radio
mensa Marzola occupata, si fa festa, la radio
impazza,
esatto, gentilmente ci ospita la mensa Marzola qui a Padova per fare una serata musicale, Tini Bar e poi seratona DJ, per raccogliere qualche soldino per cercare di mettere al meglio tutta la nostra strumentazione. Ormai sì, pezzo per pezzo ce l'abbiamo quasi fatta, ci manca ancora qualche altro pezzettino, però insomma rispetto ai mesi scorsi diciamo che qualcosa si sta muovendo, eppur si muove. E quindi allora, siete tutti invitati dalle 22 via Marzolo 4, mi pare
4,
comunque beh, entrate via Marzolo.
Quando vedete tantissime false martello,
sentite un po' di musica, il posto è quello, non potete sbagliare, anche perché dall'altra parte ci sono i cancelli dell'università, quindi non
le fioriere
rimangono,
non picchiate le fioriere,
sono il must della giornata, la foto della puntata sarà una fioriera quest'oggi. Sì. E quindi vi aspettiamo numerosissimi questa sera qui a Padova dalle 22, ma ci trovate lì anche. In realtà c'è già il nostro buon Frank, è lì che ci aspetta, sì, sta già, scusa, cercando di montare tutto.
Quindi tu adesso stai chiudendo? Non vuoi dare la notizia?
Voglio darla, ci aspetto tergiversando per fare in modo che tu riesca a trovare.
Ma allora io vorrei dare ai nostri ascoltatori due news del momento.
Ah, due pure.
Due, sì. La prima è che se tu continui a cantare, è logico che le cose si blocchino, perché entrano in loop e fanno na.
Ma guarda che mi avevano proposto anche per lo Zecchino d'Oro, quindi non dire cavolate.
Non è vero.
Numero 2?
Non è vero, quando tua mamma, tu sei tornato a casa e hai detto a tua mamma che facevi il cantante in una band, tua mamma ha detto ma sono sicuri?
Ti infatti hanno sentito suonavo la batteria, non cantavo. E poi?
Boh. Poi, dato che con i tuoi consigli siamo riusciti a bloccare definitivamente il computer, siamo passati ad altri potenti mezzi.
Ma tu adesso stacca la sfida che poi Frank si arrangia mentre lo fa.
È vero, sì. Ciao Frank! Tu vuoi dire ciao?
Perché c'è questa notizia che siamo in chiusura.
L'inevitabile dialogo Massimo D'Alema. Inevitabile il dialogo
Massimo,
con
sì.
M5S. Lì c'è un pezzo del nostro mondo. Allora, come io ti dissi il giorno dopo le elezioni, ho detto il PD o comunque la sinistra, pur di farsi 4 anni di governo a gratis senza che nessuno li abbia votati, la sinistra, vabbè, chiamiamola così, perché
il PD
E tutti fuoriusciti, pur di farsi altri 4 anni di governo senza che nessuno li abbia votati, andranno a sostenere il Movimento 5 Stelle e faranno il governo. E tu, ma no, ma vedrai che non lo faranno mai, ma no, ma cosa stai dicendo? Infatti, D'Alema, lì c'è un pezzo del nostro mondo. Il dialogo politico col Movimento 5 Stelle è inevitabile. È l'osservazione fatta da Massimo D'Alema in un'intervista al Corriere della Sera, nel quale, oltre ad analizzare il deludente risultato di LeU, che anche qui, vabbè,
liberi e uguali.
Sì, vabbè, ma non possono scrivere liberi e uguali.
È troppo lungo.
E il travaglio del PD dopo la sconfitta elettorale, parla anche del rapporto con i 5 Stelle. Lì c'è un pezzo del nostro mondo, afferma l'ex premier, che non è riuscito a farsi rieleggere in Puglia nella lista di liberi uguali. Vedi, qua però l'hanno scritto tutto. Il confronto è Huffington.
Ah, ma tu stai leggendo l'Huffington Post? Certo. Ah, vabbè, il barzellettiere, ok.
Il confronto è necessario a verificare la possibilità di avere un programma comune, non demagogico, ma in discontinuità con questi anni. Cosa ha detto? L'ha capito solo lui. Se non le soluzioni, la direzione di marcia dei 5 Stelle è condivisibile. Ridurre le disuguaglianze, occuparsi del mezzogiorno, colpire i privilegi tutti, non solo quelli dei politici, ce ne sono di assai maggiori. C'è ben altro di cui parlare. Si tratta anche di capire se i 5 Stelle vogliono davvero governare. Il dialogo, quindi, è una specie di imperativo legato alla funzione della politica. Se Togliatti...
Aspetta, sedetevi per piacere il divano.
Seduti.
Stappatevi una birra.
Se Togliatti dialogò con Guglielmo Giannini, il fondatore dell'Uomo Qualunque, il centro-sinistra, conclude D'Alema, può dialogare con Luigi Di Maio.
E con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento al sabato prossimo, sempre qui su redazione.info, l'ascolto della Rabbia del sabato sera, 16 non precise, comodi sul divano, birra in mano, cavatappi sull'altra, perché comincia la Rabbia del sabato sera. E quindi noi, come ogni sabato che si rispetti, quando arriviamo finalmente alla fine della nostra puntata, vi salutiamo con un forte e chiaro
ciao bei.
Lemon drops high above the chimney top, that's where